Dalla bicicletta passiamo all'escursionismo, all'alpinismo, quello ad alto livello. Parliamo dunque delle mitiche scalate sugli 8000. Nel mondo sono 14 le montagne che superano questa quota. 13 vette di queste sono state raggiunte dal personaggio su cui vogliamo concentrarci ora. Lui è Marco Confortola, classe 1971, di Valfurva, in Alta Valtellina. Alpinista estremo, ma nel contempo guida alpina, maestro di sci, tecnico di elisoccorso, formatore molto attivo anche nella sensibilizzazione ai pericoli della montagna. Confortola sarà ospite questa sera a San Bernardino del gruppo promotore Sentieri delle Cime e dell'associazione Vertical Sambe. Noi ne abbiamo approfittato per avvicinarlo telefonicamente prima della serata e questo è il suo racconto.
Diamoci del tu, perché siamo uomini della montagna e di conseguenza diamoci del tu. Per me la montagna fondamentalmente è vita, anche perché io sono riuscito a far sì che la mia passione per la montagna diventasse un mestiere. Io abito in Alta Valtellina, alto in Valfurva, nel Parco Nazionale dello Stelvio. A casa mia io ho imparato prima a sciare che a camminare, poi ho sempre guardato queste montagne dal basso verso l'alto e poi piano piano sono riuscito a far sì che questa passione diventasse un mestiere.
Hai detto di aver iniziato a guardare la montagna dal basso verso l'alto, poi a un certo punto hai iniziato a guardare il mondo dall'alto verso il basso.
Se io ricordo 20 anni fa, perché 20 anni fa ho iniziato queste grandi salite, quando ho salito l'Everest e ho visto il mondo dall'alto e lassù ho proprio provato una sensazione particolare, una sensazione di magia, di un silenzio surreale. E lì sopra tutti i problemi che una persona può avere, o anche il mondo stesso può avere dei grossi problemi, là sopra sei solo, tu e la montagna, e tutto diventa magico. Vedi il mondo effettivamente rotondo, e sorrido perché quando penso ai terrapiattisti, sorridendo dico, ma non avrà mai provato andare in cima a una montagna alta per vedere che il mondo è rotondo? E lì mi sono ammalato di questo mal di montagna.
Una malattia che esiste ancora oggi dunque per te. Hai parlato di passione, hai parlato di vita, la montagna, soprattutto l'alta montagna, è anche competizione e ti chiedo, magari lo è troppo?
Ma io credo che il mondo è talmente grande che c'è spazio per tutti. La competizione, secondo il punto di vista dell'alpinismo, non c'è. L'alpinismo, l'alta montagna, non è uno sport, è uno stile di vita, perché chi comunque vive la montagna in certa maniera come guida alpina, come tecnico di soccorso, come immanalaista, come maestro di sci, lui vive la montagna, è uno stile di vita, per cui non credo che ci sia una competizione, anche perché io scalo per me stesso.
Tu stai lavorando molto anche sulla sensibilizzazione a quelli che sono i rischi in montagna. Qualche anno fa avresti rinunciato alla scalata al Nanga Parbat come hai fatto l'anno scorso, oppure, come dire, è frutto anche di un percorso tuo esistenziale che ti ha portato a una maggiore consapevolezza?
Credo di sì, anche perché prima di iniziare questa lunga avventura, che ormai dura quasi 20 anni, per scalare tutti gli 8000, già prima ho fatto delle cose molto particolari. E se penso a quando ho salito le 4 pareti nord, la parete nord dell'Ortle, del Gran Zebrù, del Monte Zebrù, il Tresero, in giornata, in solitaria, mi ricordo che avevo prefissato una giornata e lì avevo comunque organizzato un team, una squadra, avevo 2 elicotteri che filmavano, un medico animatore, delle guide sulle pareti, eccetera. Per le condizioni ho rinunciato e l'ho rifatta 2 settimane dopo, per cui già i tempi comunque, e si parla di più di 20 anni fa, avevo già comunque ben chiaro la condizione e la consapevolezza di quanto sia importante la sicurezza. E questa mi ha sempre trasmesso mio nonno. Mio nonno mi ha sempre detto, ricordati che una guida alpina brava diventa vecchia e muore nel suo letto.
Il fatto di aver maturato una certa consapevolezza non è strettamente legato a quell'esperienza drammatica sul K2 nel 2008, dove rischiasti anche di perdere la vita, insomma.
Sì, K2 2008 mi ha cambiato anima e corpo, però già prima ero già una persona, nonostante la giovane età, un pochettino attenta proprio al pericolo. Tante volte mi sono fermato e lì comunque sono diventato ancora più attento, però sono sempre stato molto, molto pauroso, tra virgolette, via, se si può così dire.
Pauroso e rispettoso, immagino, soprattutto della montagna.
Rispettoso e soprattutto ho sempre cercato di imparare tanto e sto tuttora imparando dagli alpinisti più grandi. E questo è un consiglio che do a tutte le persone, ascoltare le persone più grandi, ma non solo nel mondo dell'alpinismo, nella vita in generale, ascoltarli.
Marco Confortola, adesso per uscire dalla tua esperienza personale con la montagna e fare un discorso più ampio, beh, la montagna è sempre più battuta, sempre più gente la sta scoprendo. Quanto vedi il rischio in questo senso?
Sicuramente ci sono molte più persone che vivono la montagna. Il consiglio che do a tutte le persone, dal ciaspolatore allo sciarpinista, al freerider, a tutte queste persone che vivono la montagna, imparate ad ascoltare le persone più grandi, imparate a guardare i bollettini neve o meteo, imparate a leggere la montagna, capire e chiedere, informarsi, studiare, leggere.
Il rischio di un turismo di massa in montagna esiste o non esiste?
Esiste, perché c'è tantissima gente, però anche un bene da una parte, perché più persone vanno in montagna, più le persone si innamorano di questo mondo e più queste persone riescono a fare anche vivere le persone che vivono in montagna, i famosi custodi della montagna, che sono i rifugisti, i malgari, gli agricoltori, le guide alpine, i maestri, gli operatori del turismo.
E questo era il racconto dell'alpinista Marco Confortola. Per gli interessati, con lui, l'incontro con lui è stasera alle 20:30 alla Sala Sud dell'Ostello di San Bernardino. Nel